Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Rallegrati Maria, piena
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e
benedetto
benedetto
è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora il pomeriggio continuiamo a camminare insieme a questi nonnetti, Giacobbe, no, appunto Abramo e Sara, e continuando a ecco, cogliere qualcosa per noi, naturalmente, di un uomo e di una donna, poi c'è Abramo, ma c'è Sara, vedremo che sarà anche attiva nelle vicende, che partono sull'invito di Dio a uscire, a venire fuori, e se volete, no, tutta la nostra vita è un'uscita, dall'uscita dal grembo materno, dalla nostra nascita, fino al rinascere in Cristo. E ogni nascita appunto ha una dimensione di uscita. E allora Abramo e Sara, in particolare Abramo, ma poi anche Sara si potrebbe dire, cioè, vengono chiamati, Abramo viene chiamato nostro padre nella fede. C'è anche un librettino di Martini, no? In cui presenta appunto la figura di Abramo, il titolo era Nostro padre della fede, cioè un uomo e una donna che hanno imparato a credere nel Signore. Perché poi la fede, ecco, no? Cioè non è un vago sentire, una convinzione più o meno da recuperare in certi momenti della vita, ma che è qualcosa un po' così, no? Ma ecco, mi sembra sempre chiarificante quello che sentivo una volta da Enzo Bianchi, che diceva in fondo i termini credenti e non credenti che noi utilizziamo non sono adeguati, nel senso che il credere come atto di porre fiducia è un atto umano. Tutti credono in qualcosa, no? Anche chi crede nella propria coscienza, non lo so, ma in fondo anche ogni relazione si basa su un atto di fiducia, no? E allora in qualche modo i credenti in Gesù Cristo sono coloro che appunto credono fanno fiducia in Gesù. Ma l'atto di far fiducia è un atto umano. E allora, come dire, Abramo e Sara sono persone che hanno imparato a fidarsi di Dio. E la scrittura ce ne narra tutto un cammino. No, ci narra tutto un cammino di cui abbiamo visto parte del capitolo 11 e parte del capitolo 12, e già nel capitolo 12, vedete dove no, Abramo va a Canaan, ci sono i Cananei, quindi immaginiamo che rimane un po' deluso, ma il Signore gli dice: ok, guarda la tua discendenza, cioè fidati, la promessa si compirà. E lui ci crede, si fida perché costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso, vedete? E poi costruì un altare al Signore, versetto poi successivo, e invocò il nome del Signore, sono il versetto 8. E poi Abramo levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Venne una carestia nella terra e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi perché la carestia gravava su quella terra. Quindi il narratore ci dice, ecco, di quello che accade ogni tanto, no? Ci sono momenti di carestia, purtroppo no? Stiamo vivendo anche una cosa anche provocata molto dall'agire dell'uomo, no? E momenti difficili, momenti di prova, per cui Abramo scese in Egitto, l'Egitto era l'Occidente di oggi, no? Quindi il luogo dove l'America, dove si poteva vivere, eccetera, no? Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente, sono le prime parole in assoluto di Abramo. Siamo al versetto 11 del capitolo 12. Sono le prime parole di Abramo. Fino a questo momento non abbiamo udito parole di Abramo. E che si rivolge alla moglie e le dice: vedi, io so che tu sei bella. Un marito che ha 75 anni dice alla moglie che ne ha 65: e sei bella, beh, non, cioè, no, è un complimento, cioè, nel senso che non li trovi tanti mariti che fanno, no, cioè, magari lo dicono alle trentenni o alle ventenni, no? E per cui lasciano la moglie, ma normalmente alla moglie o il contrario, no? E quindi, vabbè, giustamente per la par condicio. E allora invece un marito che alla sua moglie dice, cioè, così non è da poco. Però le parole successive sono più problematiche. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno a costei e sua moglie e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Caro padre Abramo, no? Ci crolla un mito, cioè tu che sei la star delle giornate vocazionali di quando eravamo ragazzi, no? Abramo, il grande partente, la fede di Abramo, no? Normalmente quando si i personaggi della fede, la fede di Abramo. E quando poi si va a leggere un po' più attentamente la scrittura, cioè uno dice: ma scusa, cioè, sei ancora nel capitolo 12, sei partito sulla parola di Dio che ti ha fatto le promesse, lì in Canaan hai avuto un momento, ma il Signore e gli hai creduto, eccetera, scendi in Egitto e attenzione, c'è la carestia e ha paura di morire. Lui ha paura di morire. Tra l'altro uno dice: dove è detto che gli egiziani prendono le mogli degli altri? No, e di chi arriva? Non c'è scritto. E come dire, queste sono tutte le paure, paure e proiezioni, no? Perché forse noi uomini facciamo così, desideriamo le donne degli altri. Per cui Abramo teme, forse farebbe lo stesso lui. Però vedete, un uomo in preda alla paura. È un uomo in preda alla paura. Per cui, e che non si fida, attenzione, neanche di Dio, perché Dio, no, in qualche modo lo aveva invitato a partire con sua moglie per ricevere la discendenza, eccetera. Per cui, così, cercando di salvarsi, dando in pasto alla moglie per autosalvarsi, dice che non crede neanche in Dio.
Allora dicevo, mi viene in mente, no, che questo è uno dei primi esempi di rapporto uomo-donna in cui l'uno prevale sull'altro, cioè l'altro è uno sgabello su cui lui si poggia per poter stare a riparo. Però pensando anche già ad Adamo ed Eva, succede la stessa cosa, no? L'altro non è quello che noi con i fioretini e con i palloncini immaginiamo sia l'amore, ma l'altro, proprio più prossimo a me, quello che mi è più intimo, che mi è più caro, nello stesso tempo è anche quello che posso usare per sentirmi più vivo, cioè è uno strumento di croce e di delizia, l'altro, quello più vicino. No, perché può essere appunto colui che mi salva o colui che io sacrifico per salvarmi. Ed è un gioco appunto cominciato da subito.
Eh sì, perché notate, poi la scrittura non ci narra eroi, cioè senza macchie e senza paura, che non esistono. Ci narra persone tanto simili a noi, no? E quindi con tutte, no? Con tutta la fragilità, con tutta la paura, con tutta e vedremo che le cose vanno avanti, che Abramo arriva in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, la osservarono e ne fecero le lodi al faraone, Così la donna, che fu presentata come sorella, di che tu sei mia sorella, fu condotta nella casa del faraone. A causa di lei trattò Abramo, che ricevette greggi e armenti, e asini, schiave, asini e cammelli, ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone convocò Abramo e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché mi hai detto è mia sorella, così io che me la son presa in moglie? Ed ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». No, fra l'altro vattene è la stessa cosa di vattene, cioè quindi in qualche modo il faraone inconsapevolmente rimanda la promessa di Dio. Cioè è interessante che il Signore lo rialza, no, rispetto a questa cosa non c'è una punizione. Cioè sì, voglio dire, il faraone dice guarda figlia e vattene, ma non c'è una punizione di Dio perché lui non si è fidato, no? Ma c'è un rimettere in piedi per riprovarci. Cioè come una pedagoga che ama le persone che sta, il ragazzo che sta accompagnando e che nella sua caduta gli fa vedere cosa è successo e poi dice bene, rimettiti in piedi e riparti. Quindi allora una fatica nell'imparare a credere, nell'imparare a fidarsi, ed è interessante che questo training nell'imparare a fidarsi di Dio è intrecciato alla relazione con l'altro. Da una parte vorremmo pensare, io per conoscere Dio faccio esercizi spirituali, faccio ritiri, vado ai santuari, vado ai corsi, mi iscrivo, eccetera, no? E gli altri? E gli altri? Cioè, notate qui, imparare a fidarsi di Dio significa imparare a trovare la giusta relazione con le persone più vicine, a partire dalle persone più vicine, cioè da Sara, per esempio, no? E allora il Signore lo rimette in piedi. Non si può leggere tutto, per cui mi fermo solo su alcuni brani. E nel capitolo, più avanti, saltiamo alcuni versetti, nel capitolo 15, questo sostenere Abramo nell'imparare a credere, no? Abbiamo visto la terra, ci sono i cananei. Dopo tali fatti, capitolo 15, fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abramo: «Signore Dio mio, che mi darai? Io me ne vado senza figli, l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». E la promessa fa fatica a compiersi, no? Tra l'altro nel capitolo 13, che non abbiamo letto, non possiamo leggere tutto, Lot, suo nipote che era venuto con lui, a un certo punto deve separarsi perché sono troppo ricchi. Sono troppo ricchi, hanno troppo bestiame, i mandriani dall'uno e dall'altro cominciano ad avere problemi per i pozzi, cominciano queste cose qui, per cui Abram prende suo nipote, sale su un'altura e gli dice: guarda, qui c'è tutto il paese, scegli tu, no? Se tu vuoi andare a destra, io andrò a sinistra, se tu vuoi andare a sinistra, io andrò a destra, ma tra noi non ci devono essere problemi perché noi siamo fratelli. Che bello, no? Anche questo, in questo Abramo, no, sorretto dalla promessa, ce la fa, no? Per dire, coglie che i beni non devono dividere la fraternità, devono essere al servizio della fraternità, per cui bisogna trovare la giusta distanza. Se non è più possibile vivere insieme perché ci sono queste cose, allora per salvare la relazione dobbiamo trovare la giusta distanza. Quindi il nipote se ne va, il figlio non arriva e lui dice al Signore, che dice: guarda, non temere, no, eccetera. Lui dice: ma che mi darai, io sto morendo, sto diventando anziano e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse: ecco a me, dice, versetto 4, ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore, non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Notate, il Signore non viene meno, no? Cioè non... E tra l'altro non rimprovera neanche Abramo, no? Abramo con molta verità gli tira fuori tutta la sua amarezza. E il Signore non è un bacchettone che ci vuole, no? Che dobbiamo avere bei pensieri, no? Il Signore ci vuole bene e sta con noi. E quindi porta anche la nostra amarezza.
Ma non si lascia inviziare, però.
Non si lascia, la accoglie, la sostiene e la rilancia, no? Dicendo appunto non costui. E poi vedete, molto bello, lo conduce fuori dalla tenda e dice: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle, no? In questi giorni siamo fortunati perché ci sono le stelle, noi siamo in un punto dove si possono guardare le stelle. E guardare le stelle, Sant'Ignazio lui dice che anche stando a Roma, quando a Roma si potevano guardare le stelle, oggi non credo più tanto, e spesso la sera sul balconcino si fermava a guardare le stelle, e dice che gli dava una grande consolazione spirituale, no? E allora anche qui il Signore lo porta fuori, dice: guarda le stelle, no? E contale se riesci, cioè lo sfida, lo sfida, come un amico fa un altro amico, no, incitandolo, e dice: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, vedete che glielo accreditò come giustizia, no? Credette, si fidò ancora. E gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose il Signore Dio: come potrò sapere che ne avrò possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco il terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse a Abram: sappi che i tuoi discendenti, eccetera, eccetera, ma salto alcuni versetti. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Attenzione, questa scena è terribile, cioè nel senso veramente che incute, perché prendere questi animali, squartarli, no? Metterne, farne 2 parti, in modo da creare un corridoio centrale, e poi di notte, no? Stare lì fino alla notte, e poi questa fiaccola che passa, fa riferimento a degli antichi rituali di alleanza. Cioè, era un rituale dove i 2 contraenti facevano queste, sacrificavano questi animali e poi entrambi passavano in mezzo automaledicendosi, dicendo: possa accadere a me come a questi animali se io non terrò fede all'alleanza, no? E la cosa particolare è che passa solo Dio. Non passa Abramo, non gli viene chiesto di passare. Anche questo mi sembra bello, no? Cioè di un Dio che ci accompagna tenendo conto di quello che siamo.
E questo anche rinnovarsi della promessa, no? Cioè come se ci fosse, noi siamo convinti che fatto una volta è fatto per sempre, anche la scelta del Signore, no? Cioè siamo cristiani, siamo cristiani. Non lo rimettiamo più in discussione, invece no, questo bisogno che abbiamo di rifornirci, di riabbeverarci, di riconfermarlo, e nello stesso tempo, siccome è cambiato Abramo, cambia anche la modalità in cui il Signore si rende presente, no? Quindi attraverso questa notte stellata, attraverso questo contratto, no? E così nella nostra vita. Il rapporto col Signore va tenuto vivo, va rinnovato, e lui sicuramente ha qualche cosa di nuovo da dirci oggi, e ce lo dice in una maniera diversa, perché io non sono più quella di 3 anni fa, sono un'altra.
Sì, questo rinnovare l'alleanza. Io in questi anni, così, la mia attenzione, e poi cerco di comunicarlo soprattutto nella Quaresima, cioè la Quaresima, no, come tempo di, che nasce come tempo di preparazione al battesimo di catecumeni adulti, e allora è che punta alla notte di Pasqua, no, il momento centrale della fede cristiana, dove venivano i battesimi. E se ci pensate, noi siamo stati battezzati, e credo tutti noi da piccoli, no? Però è come se ogni anno, ripuntando alla Pasqua, noi, ci viene richiesto di prepararci a rinnovare le nostre promesse battesimali. Durante la veglia di Pasqua, no? E poi magari passa un po' così, perché dipende un po' dalla celebrazione, anche da chi la presiede, eccetera, no? Però di per sé c'è quel momento in cui noi rinnoviamo le nostre promesse battesimali. È un momento forte in cui rinnoviamo il nostro voler essere di colui che si è dato a noi.
E non può, cioè, come dire, non può essere un'abitudine, no? Come se uno è sposato un uomo e in solito è sposato un uomo e se lo viene piano per tutta la vita. Che gusto c'è? C'è l'altro che cosa percepisce? Un disinteresse, una disattenzione. Questa cosa col Signore, cioè non possiamo pensare, ecco sì, io sono un cristiano, una volta per tutte, no? Lui vuole comunque che io ti faccia una carezza o che io mi lasci abbracciare. Cioè, questo veramente vivere ogni giorno la relazione, non con le forze d'abitudine. Forse non è il nostro caso, però anche la situazione della Chiesa italiana è stanca, no? Questa Chiesa italiana è stanca, è vecchia, è addormentata. E quanto servirebbe di rivitalizzare la relazione, riaffermare la scelta, rifarla, senza darla per scontato. Io vado a messa la domenica, c'è una serie di pochi siamo rimasti a farlo, però lo facciamo anche con stanchezza, con abitudine, allora forse veramente anche tutto quello che stiamo vivendo, tutte le difficoltà che insomma ci stanno venendo incontro in questo periodo, ci stanno chiedendo di svegliarci dal sonno.
E nel capitolo 16 Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Ecco, come dire, anche qui notiamo una fatica nel fidarsi di Dio, no? Intanto una lettura sbagliata, no? Del fatto che della sua sterilità, il Signore mi ha impedito di aver prole. E dall'altra parte ancora, ecco, un po' sbagliato il tentativo di uscire da questa situazione di sterilità. No, perché il Signore ha detto, cioè, legato alla promessa a questa coppia, e Aga e Sara, la donna più pratica, dice: forse abbiamo capito male, cioè forse dobbiamo dare una mano noi al Signore, perché il Signore non ce la fa, cioè dobbiamo trovare, vabbè, non è la stessa cosa, però dato che le schiave erano di proprietà della padrona, e quindi anche i loro figli in qualche modo erano ritenuti proprietà, non sarà proprio la stessa cosa, però no, facciamo così. Notate, anche lei, come Abramo, è in una situazione di paura della morte, no? Abramo che scende in Egitto e ha paura di morire, no, impaurito da tutte le sue paure maschiliste, eccetera. E lei è in una situazione di paura della morte, no? Cioè, come voi donne lo percepite molto più degli uomini, no? La sterilità, cioè non portare perché lo portate dentro, no? Cioè, in qualche modo, e non poter generare, no? Come sappiamo anche nei paesi, molte volte le donne sterili vengono viste come donne di secondo livello, no? Cioè, e allora anche lei è preda della paura della morte. E notate, preda della paura della morte porta a strumentalizzare e Agar e il marito, che magari è anche contento di essere strumentalizzato, perché no, cioè nel senso che Abram, Sara gli dice, ecco, va con lei, Abram ascoltò l'invito di Sarai. Notate, un marito che obbedisce senza dire una parola, cioè no, la moglie gli ha detto, lui lo fa. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, vedete, prese, no, sempre come Terak prese, Abramo, Sara, suo figlio, no, sono oggetti, no? Prese sua schiava, la diede in moglie ad Abram, suo marito, ed egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei, no? E le cose si complicano, no? Perché naturalmente, cioè, una donna che, nonostante che sia schiava, però lei è riuscita a dare quello che la padrona al mio signore non è riuscita a dare, no? Per cui, e dato che poi voi donne avete più sensi di noi uomini, perché poi noi siamo superficiali, non ce ne accorgiamo, cioè, ma voi donne invece sì. Per cui Sarai disse ad Abram, l'offesa a me è fatta, ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. E notate, no? Cioè, noi qui potremmo obiettare, vabbè, ma l'idea di chi è stata, no? Cioè, perché l'offesa fatta a me, no? E, come dire, mi hai offeso. Sei stato ingiusto, no? Da una parte è vero che Abram è stato ingiusto. Perché è stato ingiusto? Perché Abram, così come Sara, in quell'altro episodio, forse doveva dire al marito e Abram alla moglie, eh no, invece di tacere. Vedete, no? Abram aveva detto, di che sei mia sorella. Forse lei doveva dire, no, perché poi vedete, no, era la moglie a quel tempo, il maschilismo, ma vedete qui invece come, no, come Sara era molto più, come dire, attiva ed evoluta di quanto si pensasse. E lo stesso Abramo, quando gli viene detto va con Agar e abbi un figlio, forse doveva obiettare, no? Allora, quel rendere giustizia, ieri sera poi ci eravamo fermati su quel discernimento per rendere giustizia, no? Per trovare le giuste relazioni, che vedete hanno a che fare con la fede in Gesù e con la fede in Dio, cioè da trovare la giusta relazione con Dio mi aiuta a trovare la giusta relazione con gli altri. Questo, cioè, un certo spiritualismo, una certa cosa in cui siamo stati formati, che divide, no, una cosa è la spiritualità, come il privato, no? Ma è una cosa tua privata. No, cioè, invece la nostra vita è come sono con Dio, sono con gli altri, e come sono con gli altri dice come sono con Dio. Per cui qui viene fuori Sara con la sua paura, e con le complicazioni che nascono da relazioni basate sulla paura, no? E che non portano, si complicano sempre più. Abramo disse a Sarai, ecco la tua schiava in mano tua, trattala come ti piace, un signore, proprio un signore, cioè, finisce proprio, ma guarda, fai quello che vuoi. Stessi mariti, no? Gli uomini, vedi della tua, cioè. Complimenti, no? Ma sono nostri fratelli, sono noi, siamo noi. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua, la sorgente sulla strada di Sur. E le disse, Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose, fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. E disse l'angelo del Signore, ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. E disse ancora l'angelo del Signore, moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo, ecco sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar, il Signore che le aveva parlato, gli diede questo nome, tu sei il Dio della visione, perché diceva, non ho forse visto qui colui che mi vede? Questo è il pozzo, si chiamò Pozzo di Lacairoi. Qui c'è tutto un gioco che nella nostra traduzione perdiamo, che nel testo ebraico invece c'è. Perché? Perché sorgente si dice Ain e occhio si dice Ain, per cui come dire, c'è tutto il gioco, no? Lei va al pozzo Ain e scopre che Dio la vede, no? Lei che è stata, no, che nessuno voleva vedere, no? Dio la vede e le parla. Tra l'altro, in tutto il racconto di Abramo e Sara, Dio non parla mai a Sara, parla due volte ad Agar, alla schiava. E notate ancora un'altra cosa che mi sembra molto importante, che Ismaele, il figlio del peccato, e chiamiamolo così, il figlio della sfiducia, che se Sara e Abramo si fossero fidati, Ismaele non sarebbe nato. Ma una volta che è nato, è benedetto. Cioè Dio lo benedice. È interessante, no? Cioè che noi uomini giudichiamo, eccetera, non perdoniamo, facciamo pesare gli errori per tutta la vita sulle persone, sulle situazioni. Dio invece dice, ok, c'è stato, non ci doveva essere, va bene, c'è stato, amen, è benedetto.
C'è il buon peso della benedizione, il buon peso della benedizione. Un tempo, no, quando andavi a comprare la frusta, ti mettevano il buon peso, cioè era una pecca in più, no, o una vela in più, il buon peso. Sembra proprio così, che questo Signore ha talmente tanta voglia di donare la sua benedizione che questa benedizione non si ferma ad Abramo e Sara, ma arriva anche agli imbrogli che fanno, no? E li ingloba tutti. Allora, quando parliamo della misericordia del Signore, sappiamo che diciamo.
E bello anche queste parole dell'angelo che gli dice, Sara, da dove vieni e dove vai? E un po' come, notate, questo è un tratto del Dio di Gesù, no? Che quando ci incontra chiede che noi gli raccontiamo, cioè si pone lui in ascolto, Emmaus, no? Gli avvicina, gli dice, che cosa succede? Agar, dove vai? Dove vieni? Cioè, è come un vero amico, una vera amica che si avvicina all'altro, no? E non per dirle, guarda, stai sbagliando, eccetera, già dargli la ricetta, no? Ma di chi vuole condividere prima di tutto quello che l'altro porta nel cuore, la sua pena, la sua... Per cui il Signore ci ascolta. Se da una parte noi lavoriamo per ascoltare il Signore, dall'altra parte scopriamo che Lui ci ascolta per primo. E che fra l'altro ci domanda, no? Proprio per chiedere di potergli consegnare quello che abbiamo nel cuore, per poter far venire fuori quello che abbiamo nel cuore. E lei dice, io sono una donna in fuga. Sono una donna in fuga. Usata, no? Dai miei padroni. Poi abbandonata con mio figlio, e il Signore dice, torna, rimani in questa storia ci sarà una benedizione per tuo figlio e per te. E lei appunto chiama quel pozzo la Kairoi, Dio mi vede, Dio mi ha visto, no? Ora, e concludo, concludiamo con Agar e Sara, perché Perché a un certo punto nascerà Israele e Isacco, capitolo 21, il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Attenzione, sono numeri simbolici, eh? E allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Attenzione, qui c'è tutto, anche qui un gioco. Perché? Perché Isacco significa sorriderà, sottinteso Dio. Dio, cioè, ricordate che fra l'altro su questo riso c'era già un riso amaro, un riso triste che troviamo nel capitolo 17 e 18, quando Dio ancora una volta dice ad Abramo: guarda, ti darò un figlio. Abramo si abbassa in maniera ipocrita, si prostra per non farsi vedere, mette la faccia per terra e si mette a ridere, dicendo: ma che mi darai? Cioè, no. Nel capitolo 18, nel brano dei tre angeli, di cui abbiamo qui la stampa dell'icona, e i tre angeli che vanno da Abramo e Sara, anche lì Dio dirà ad Abramo: guarda, noi torneremo l'anno prossimo, avrete un figlio. Sara dall'altra parte si mette a ridere. Tra l'altro si mette a ridere il fatto che lei dice: avvizzita come sono, potrò ancora provare il mio piacere mentre il mio signore è vecchio? Cioè, ride di lei, ma dice: ma è pure lui, cioè, voglio dire, cioè, c'ha più tanti colpi da sparare. E allora è interessante che gli angeli dicono ad Abramo: ma perché Sara ha detto vecchia come sono, potrò ancora avere un figlio? Punto. Gli angeli non dicono ad Abramo che Sara ha pensato anche che lui non sarà proprio, no. E questo fatto che gli angeli dicono metà, cantano metà della messa, no, non dicono tutto. La tradizione ebraica l'ha sempre detto: lo fanno per la pace familiare. Non creare, vedi com'è molto pratico poi il Signore. Per cui qui poi Isacco, Dio sorriderà, Dio entra nei nostri sorrisi tristi, li trasfigura. La sua promessa, vedete, entra nella nostra tristezza. Per cui qui noi, Sara dice: motivo di lieto riso, questo là, no? E chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco, letteralmente sorrideva col figlio Isacco, cioè faceva l'Isacco. Cioè, è come se lei, vedendo sto Ismaele che gioca con Isacco, ha paura che questo Ismaele prenda il primo posto nel cuore di Abramo rispetto al figlio suo, a Isacco. Nasce la gelosia. E disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. Vedete, no? Cioè, famiglie sono storie complesse, lo sappiamo, le famiglie sono storie complesse, nonostante che loro stanno camminando nella promessa, ma è sempre così, il cuore degli uomini e delle donne, le paure, le gelosie, le invidie. E vedete, questa volta la cosa sembra un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio, mentre la prima volta aveva detto: fa come vuoi, la seconda volta c'è Ismaele, è suo figlio, no? E lui è il padre, si è affezionato al figlio, no? Per cui stavolta ne soffre. Ma Dio disse ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava, ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Vedete, il Signore è pratico. Cioè il Signore dice, ma lo dico io in maniera maschilista, con le donne è difficile, cioè, per cui non si può stare, no, cioè, ascolta, no. Però vedete, dice qualcosa anche di quella giusta distanza, no? A volte le relazioni sono possibili nella giusta distanza. Nel regno dei cieli potremo stare vicini, lontani, tranquilli, come vogliamo, no? Ma intanto che camminiamo sulla terra, ognuno è fatto a modo suo, e allora le cose ideali poi non esistono. Noi dobbiamo cercare ciò che è possibile, e Dio ci chiede il possibile, non l'ideale. Per cui vedete, il Signore dice, guarda, ascolta, perché da Isacco verrà. Però io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar. Guardate, come dire, come vuol bene a Ismaele, fa quello che i servi facevano. Cioè erano i servi che si alzavano di buon mattino, preparavano gli animali, preparavano le... No, cioè, lo vuol fare lui. Perché vuole, no, come dire, essere lui a dire al figlio che gli vuol bene.
Franco, sono gli stessi gesti che lui fa all'angelo.
Che fa al sacrificio di Isacco.
Che
si alzò di buon mattino. No, i tre angeli no, dice i servi.
No,
servi,
no, ma lui stesso, no? Dice lui stesso, va lui stesso a prendere il sacrificio per fare.
Sì,
fare lo sì. Cioè questo mi sembra di cogliere, no? questa dimensione dell'accoglienza, dell'ospitalità, della capacità di farsi carico dell'altro, in qualche modo è un po' una caratteristica.
Vedete, cioè anche questo, cioè c'è una progressione, il crescere nella fede in Dio implica, no, un crescere nelle relazioni con gli altri, in verità, no? Portando i pesi gli uni degli altri, come dirà poi Paolo, no? Cioè, e cercando di voler bene in verità, no? In qualche modo lottando per il bene e accogliendo quello che è la verità di ciascuno, il peso di ciascuno. Vedete, caricandoli sulle sue spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via. E notate, no? Cioè, quindi lui deve diventare padre anche lasciando andare. Anche questo è diventare padre, no? Cioè, lasciandolo andare, per il bene del figlio, è bene che lui vada. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea, tutta l'acqua dell'Otre era venuta a mancare, allora depose il fanciullo sotto un cespuglio, andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco perché diceva non voglio veder morire il fanciullo. Sedutasi di fronte alzò la voce e pianse, Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e gli disse che hai Agar, non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Vedete? Le parla di nuovo, no? Cioè, come dire, questo Signore per i più poveri, per la, no, questa schiava che, a cui Dio rivolge la parola e le dice alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi e della vide un pozzo d'acqua, allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie della terra d'Egitto. Ecco, no? E quindi questo imparare a credere a Dio, alla sua benedizione, e questa benedizione imparare a credere alla benedizione che è il cammino di tutta una vita e che si gioca nella relazione con Dio e nella relazione con gli altri e con le cose, anche le cose sono coinvolte, ricordate con Lot, no? Cioè, quindi Martini, a proposito di questo dualismo spiritualista, no, cioè, che alcune volte connota una certa vita ecclesiale, anche cattolica, cioè di tutto uno spirito, no? E poi dall'altra parte abusi, cose, dice com'è, tutto spirito. E lui dice, un grosso problema di questo è stato proprio la dimenticanza dell'Antico Testamento. La chiusura della Bibbia in generale, che noi leggiamo poco, ma in particolare poi l'Antico Testamento. Perché l'Antico Testamento dà carne, no? A quello che poi sarà il compimento in Gesù, ma dà carne, cioè, vedete, sono le nostre storie. E ci fanno vedere come si cresce nella fede, coinvolgendo nella relazione con Dio le relazioni con gli altri e le mie cose, e i miei beni. Che poi, se volete, è lo Shema Israele, no? Tu amerai il Signore con Dio con tutto il cuore, con tutta la tua e con tutte le tue forze, che sarebbero proprio con tutti i tuoi beni. Bene, allora.
No, raccomando solamente di non di orientarsi su quello che sentiamo.